/radioweb presenta Chiedilo a Iura.
Eccoci di nuovo e allora oggi in via del tutto eccezionale Chiedilo a Iura di martedì e naturalmente andremo a affrontare un tema particolarmente importante. Vedo già collegati Mario Girardi e naturalmente Carlo Giacobini che sono rispettivamente il presidente nazionale e il direttore di Iura. Buon pomeriggio! Vediamo da chi iniziamo, Mario Girardi e... Sì, infatti, allora mi dicono giustamente di là di attivare il microfono, vedo che Mario l'ha fatto, buon pomeriggio Mario.
Buon pomeriggio Chiara, eccoci. Buongiorno a tutti.
Perfetto, aspettiamo che anche Carlo possa attivare il microfono, eccolo qui.
Ah, come?
Eccoci, Carlo che ci inganna con un altro nome. quindi no, non sapevo se fossi tu o meno. Buon pomeriggio.
In incognito.
Allora, di che cosa andiamo a parlare oggi? Spiegatelo voi che siete più bravi di me. IVA agevolata.
Allora, oggi parliamo della possibilità di ottenere degli ausili tecnici e informatici. Poi capiremo, Carlo spiegherà bene cosa si intende, perché ci sono fraintendimenti anche da questo punto di vista, con pagando l'IVA al 4% invece che al 22%. Allora, io vorrei dire preliminarmente che anche su questo argomento sono girate tante informazioni, sui social, su internet, che parlavano di grandi novità, invece poi alla fine diciamo che la montagna ha partorito un po' il topolino, come si dice in questi casi. E preliminarmente vorrei dire a tutti, stiamo veramente attenti al profluvio di comunicazioni che ci sono sui social, perché spesso traggono in inganno producendo false aspettative oppure spaventando la gente, perché si legge un po' di tutto. Tanto solo per fare un esempio, oggi vedevo un articolo che diceva: da oggi in avanti i disabili possono girare tranquillamente nelle ZTL dei vari comuni. Poi l'articolo spiegava che invece è solo stato approvato uno schema di decreto, che poi ci dovrà essere creata una piattaforma, poi un database con tutte le carte, quindi le targhe, quindi a voglia poi quando sarà operativa questa cosa. Ma se uno legge l'inizio dell'articolo, dice: da oggi si può muoversi nel ZTL. E così anche in altro senso, ogni 2x3 si legge: attenzione perché metteranno le mani sull'indennità di accompagnamento, attenzione, mi ricordo quando è uscita quota 100, attenzione perché non valgono più i contributi figurativi, e così via. Quindi davvero cerchiamo nei siti ufficiali, non so, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, oppure rivolgetevi pure alle associazioni, oppure a Iura, che cerchiamo di darvi le informazioni più precise possibile, e evitando appunto false aspettative oppure spaventi inutili per le persone. Come appunto accennavo, in questo caso le novità che riguardano la prescrizione degli ausili con l'IVA al 4%, stringi si riduce ad un ampliamento dei medici, delle tipologie di medici che possono effettuare la prescrizione per poi poter andare dal rivenditore ad acquistare questo prodotto con l'IVA al 4%. non è
Mario,
più necessario.
Ti interrompo un attimo perché abbiamo già un ascoltatore, Giuseppe da Latina.
Ciao Chiara, un saluto a te e a tutto lo staff di Fresh Radio.
Buon pomeriggio Giuseppe, se hai una domanda e vuoi farla subito, così non ti facciamo stare troppo in linea.
No, ecco, voglio fare la domanda a Mario Giraldi. Sì. Io ho un amico che lavora in procura e ha 32 anni di servizio, però dice che anche se è giovane può andare in pensione, diciamo, con la legge 248 si può fare o
Intanto la legge 248, vabbè. E siamo su tutt'altro argomento, non lo so. Allora, detta così, è troppo vaga, quindi dovremmo vedere la documentazione. Dovremmo vedere la documentazione per calcolare per bene qual è la situazione. Comunque valgono anche per quella persona, da quando è lavoratore non vedente valgono i contributi figurativi che si aggiungono agli anni effettivi di lavoro per arrivare se è un amico, quindi deve arrivare a 42 anni e 10 mesi. Questa è la regola molto generale, però i casi singoli bisogna vederli concretamente con la documentazione in mano, altrimenti potremmo dire delle cose inesatte che...
Ma un'altra cosa, anche con la 113 si deve associare, anche la 113 dicono, la 104 no, dicono che i contributi sono di meno, però con la legge 113 sì, vero?
No, dipende, se è un lavoratore non vedente ha diritto a 4 mesi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, però vorrei invitare gli ascoltatori ad attenersi all'argomento di cui stavamo parlando.
Oggi parliamo di agevolata, se riusciamo a stare su questo tema è meglio, così poi altrimenti si crea un po' di confusione. Comunque grazie Giuseppe, ascoltaci.
Grazie mille.
Grazie. Allora, mi sta arrivando una richiesta da parte di Luisa che ci sta seguendo. Mi dicono che hanno difficoltà ad entrare nel form del sito, del nostro sito. Non so, ragazzi, se lo riuscite a controllare un attimo anche voi. Io riesco ad andare tranquillamente. Al momento non mi pare di aver trovato degli intoppi. Qualora ci fosse un problema di questo tipo, magari potete comunque intanto scrivere un messaggio a diretta @wic.it. Se volete comunque mandare un messaggio, fatelo tramite eventualmente la email, oppure, come già ho ricordato tante volte, anche tramite WhatsApp. Vi ripeto il numero al quale potete mandare un messaggio, il 371-389-4496, lo ripeto, 371-389-4496. Al momento vedo che Bozza Onorio è riuscito, come al suo solito, senza problemi ad entrare nel form. Mi dicono dall'altra parte del vetro i ragazzi anche che hanno verificato e che funziona, quindi non so in questo momento quale possa essere stato il problema. Mario, scusami l'interruzione, ti ridò la parola.
Sì, beh, adesso io la passerò a Carlo, che magari inquadra normativamente la questione. Comunque, ecco, volevo appunto tornare a riassumere che la novità derivante dal decreto semplificazioni dell'anno scorso, con la fase attuativa, sostanzialmente per il momento si riduce appunto all'allargamento del numero, della tipologia dei medici che possono effettuare la prescrizione, in quanto, sebbene si legga che d'ora in avanti basta il verbale di invalidità o cecità per avere la prescrizione a livello 4, non è assolutamente vero, perché i verbali dovranno essere modificati per poter permettere l'accesso anche a questa agevolazione. Per il momento tutti i verbali attualmente vigenti non permettono questa cosa senza la prescrizione del medico curante, ora viene definito. E quindi alla volta che ci sarà l'accordo fra Agenzia delle Entrate e INPS, che verranno modificati i verbali, che il sistema informatico si adeguerà, che le commissioni che valutano le persone si adegueranno, potete immaginare che ci vorrà del bel tempo. Quindi ancora per un bel pezzo ci vorrà la prescrizione del medico curante. Io ecco, passerei la parola a Carlo per inquadrare anche un po' la, un minimo di cronistoria e un po' la situazione normativa della faccenda.
Allora, vediamo se, se c'è Carlo, perché mi chiedeva qualche minuto ancora e vedo che non è al momento con i microfoni. Eccolo, ci sono, perfetto, eccoci.
Ci sono. Stavo tentando di cambiare nickname in modo tale di essere...
di essere Carlo.
Visibile, ma non posso perché il video è stato interrotto da, giustamente dall'organizzatore. L'importante è che sentiate la mia voce, subito.
Sì, sì, assolutamente.
Allora, sussidi tecnici ed informatici, è una storia che nasce ormai lontana, nel tempo, perché inizia nel 96, nel 1996. Il legislatore, ovviamente, con i tempi della produzione normativa, comprende, raccoglie alcune istanze di alcune persone che dicono guarda, noi persone con disabilità possiamo avere necessità stretta di alcuni prodotti che non sono propriamente ausili in senso stretto, cioè non sono nati, pensati e ideati per compensare una menomazione, che ne so, una carrozzina, un busto ortopedico, una barra Braille, qualsiasi prodotto che è nato per compensare una limitazione funzionale o per sostituire una funzione propria del corpo. Ma ci sono alcuni prodotti anche di comune reperibilità sul mercato ormai che svolgono una funzione importante per l'autonomia personale, la riabilitazione, l'accesso alla comunicazione ed altro. Acquistare questi prodotti comporta una spesa in più. A questo si aggiunga una affermazione abbastanza nota, abbastanza diffusa, che la disabilità in sé ha i suoi costi, ha le sue spese aggiuntive, è un elemento rischioso per l'impoverimento personale per tanti motivi, per tante variabili dirette o indirette. Anche un intervento di natura di sostegno economico indiretto, come in questo caso, in questi casi di cui stiamo parlando, da parte del legislatore ci sta tutto. E quindi nel lontano 96, era verso fine anno, quindi stiamo parlando del 96, all'interno di un decreto legge che poi è stato convertito nei primi mesi del 97, ha previsto alcune agevolazioni, due per l'esattezza, appunto su questi prodotti che sono sussidi tecnici e informatici, nell'espressa definizione di quella norma, volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza, si diceva allora, delle persone con disabilità in generale, quindi non propriamente ausili, ma qualcosa di diverso. E le due agevolazioni sono una di cui si fruisce immediatamente al momento dell'acquisto, che è appunto l'IVA agevolata, allora nel 97 era il 19%, attualmente è al 22%, e quindi si paga al 4%. E l'altra agevolazione è sotto forma di detrazione fiscale, cioè quando è ora di andare a fare la denuncia dei redditi, se presento una denuncia dei redditi, detraggo il 19% di questa spesa, come si fa per altre spese legate alla farmaci o ad altri prodotti di varia natura, ad esempio l'auto che sia stata adattata o che sia stata acquistata in quanto persona con disabilità. Ecco, quindi con queste misure chi ha scritto quella norma ha voluto estendere le agevolazioni che erano già previste per gli ausili in senso stretto, che già godevano dell'IVA al 4% e già godevano di quei percorsi, anche a tutta una serie di prodotti di comune reperibilità che possono essere utili per l'autonomia delle persone con disabilità. 97. Quindi è stata una norma particolarmente utilizzata, qualcuno dirà: ma perché non è stato fatto un elenco di prodotti possibili? Perché la gamma di prodotti sono pressoché infiniti e pressoché variabili e si combinano soprattutto con diverse esigenze di autonomia e di perfezione e di uso. Tant'è che poi c'è stato un decreto nel 98, prima di questo, che è ancora ampiamente valido, che per esempio ci dà la definizione di sussidi tecnici informatici. Mette dei paletti, ma dà anche una spiegazione, no? Per esempio non ci mette i servizi, dice che i sussidi tecnici e informatici, adesso qua sono costretto a ricorrere alla lettura testuale per essere preciso, sono le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, cioè tutto, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, e attenzione, che devono servire a qualcosa, il legislatore ce lo dice, preposti ad assistere alla riabilitazione, a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura, di delle persone che hanno limitazioni, funzioni limitate negli ambiti motori, visivi, uditivi e del linguaggio. Quindi sono potenzialmente moltissimi prodotti. Allora si pensava soprattutto ai computer, stiamo parlando del 96, ai computer annessi e connessi, sistemi eccetera, al controllo ambientale che muoveva, che stava muovendo i primi passi pur decisi, ma i prodotti possono essere, ripeto, estremamente ampi. Che cosa chiedeva allora il decreto del Ministero delle Finanze? Diceva: per accedere a questo genere di agevolazioni devi seguirmi sostanzialmente lo stesso procedimento che seguiresti per acquistare un ausilio quando non è fornito dal Servizio Sanitario Nazionale, e quindi rivolgerti a un medico specialista dell'ASL, farti rilasciare una prescrizione autorizzativa che indica quello specifico prodotto e il collegamento tra quel prodotto e il tipo di disabilità e la finalità di questo prodotto. Quindi ti serve, scrivimi che c'è un tipo di disabilità che mi serve per, che ne so, il controllo ambientale, che la persona ha una serie di limitazioni funzionali per cui lo può usare e anzi gli è di compensazione, quindi che mette in correlazione questi aspetti. Questa la storia fino a ieri. Arriviamo più di recente a una norma che intende semplificare le cose. Purtroppo, devo dire, non in maniera molto precisa, e dice: per evitare che la persona torni dal medico specialista della ASL, questo lo dice una norma approvata dal Parlamento, i prossimi verbali di handicap, invalidità, cecità, sordità dovranno contenere eventualmente, quando ce ne sia diritto, anche le indicazioni di diritto all'accesso alle agevolazioni sui sussidi tecnici ed informatici. Come questo sia possibile non lo sappiamo, diceva lo stesso Mario Girardi inizialmente, come sia possibile dare un'indicazione di tutti i possibili prodotti all'interno di un verbale di invalidità o di handicap, non lo sappiamo, ma tant'è. La norma è stata approvata in quel modo. Interviene su questo, quindi l'indicazione è da parte del legislatore all'INPS: rifai i tuoi modelli di verbali e inserisci il riferimento ai sussidi tecnici ed informatici per le persone con disabilità all'interno, come già è previsto quella per le auto, come già è prevista quella per il parcheggio e tal. A IMSS è stata data questa indicazione, l'abbiamo detto più di una volta, non vorremmo essere al posto dell'IMSS a a gestire questa modificazione, ma un problema che al momento non si pone, perché nel frattempo è uscito un decreto dell'economia il 7 aprile scorso, e nel 7 aprile scorso conferma, quando è scritto al legislatore, dice: per accedere, per ottenere l'IVA agevolata sui sussidi tecnici e informatici, che restano quelli che avevamo detto prima, la persona deve presentare il verbale di invalidità o di handicap in cui si è indicata questa correlazione funzionale, questa prescrizione, questa possibilità. Il problema è che non ci sono ancora, e questo il Ministero dell'Economia lo sa bene, e dice, e aggiunge: nel caso in cui tu non abbia questo verbale o il tuo verbale non rechi questa indicazione, vai dal tuo medico curante. Attenzione, perché qui la questione davvero si semplifica. Vai dal tuo medico curante, ti fai fare la prescrizione autorizzativa che indica il prodotto, il collegamento funzionale, e poi vai dal venditore che ti consegna il prodotto con IVA agevolata. Qual è la reale novità? Che non si va più dal medico, non è più necessario andare dal medico specialista, ma come era indicato in precedenza. In precedenza era tassativo, medico specialista della propria ASL di residenza, adesso è medico curante. Chi è il medico curante? Attenzione, perché anche qui si è fatta un po' di confusione in termini di comunicazione. Il medico curante è qualsiasi medico abbia in carico in quel momento la persona, la stia seguendo, la stia assistendo, la stia diagnosticando, la stia riabilitando, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, precipuamente il medico di famiglia, ma potrebbe essere anche un medico specialista privato. Io sono seguito da un neurologo, da un oftalmologo, da un oculista, da uno specialista in maniera molto più frequente. Questo conosce le mie necessità, mi rilascia questa prescrizione e io la uso, anche se costui non è uno afferente alla ASL di residenza, oppure non è il mio medico, non è un medico specialista. Okay. Ecco, questa è l'effettiva agevolazione, che però apre una serie di problemi. Mi interrompo qui.
Sì.
Mi interrompo qui per sapere se ci sono chiamate. Se no, proseguo con i problemi legati al certificato.
Al momento non ne vedo, continuo ad avere delle indicazioni che mi dicono che qualcuno ha dei problemi a scrivere sul nostro form, però io ribadisco che se ci sono problemi a scrivere sul form basta andare su direttawic.it e lì tranquillamente riceviamo, insomma, in realtà anche sul form, perché al momento chi ha scritto con i saluti eccetera l'abbiamo ricevuto, quindi però se persistesse il problema,
allora veloce che riguarda questo che è arrivato a Iura, e che è: ma questa prescrizione autorizzativa che mi fa il mio medico di famiglia la devo pagare? Questo è un problema, non indifferente. Questo genere di prescrizione autorizzativa per ottenere l'agevolazione fiscale è per il medico di famiglia, stiamo parlando di medici di medicina generale o di pediatri di libera scelta, è un'attività cosiddetta libero professionale. Significa che non l'abbiamo prevista, non è stata prevista nell'accordo collettivo nazionale con i medici di famiglia, ma è fuori sacco, cioè appunto un'attività libero professionale, il che significa che il medico di famiglia questa prescrizione ha diritto a farsela retribuire, compensare. Tra l'altro non è neanche fissata una cifra, la decide lui come qualsiasi altra prescrizione o qualsiasi altra prestazione libero professionale. Okay. È uno delle discussioni, delle questioni che solleviamo abbastanza sovente, questa, no? Ad esempio, le prescrizioni, i certificati introduttivi per l'invalidità civile, la cecità, l'handicap, eccetera, per i medici di medicina generale che li compilano, sono attività libero professionali e possono farsele retribuire. Questo fa arrabbiare molte persone, molti cittadini, ma è il risultato, il precipitato di una norma che sta a monte, che si chiama di una regola, di un accordo che sta a monte, ed è un accordo tra la Federazione dei Medici di Medicina Generale e l'altro, dei pediatri di libera scelta, da un lato, e il Ministero della Salute dall'altro. Quindi questi certificati, ad esempio, si pagano.
Ok.
Sì, appunto, sì. Adesso io, purtroppo ho avuto anch'io un problema, sono uscito dal collegamento, quindi magari sono cose che Carlo ha già detto, immagino abbia detto che appunto bisogna distinguere questo tipo di prescrizione da quello che riguarda gli ausili, cioè quelli, per farci capire, che attengono al nomenclatore tarifario e che continuano a seguire il loro iter anche quando dovessero essere integrati i verbali con appunto una dicitura che faccia riferimento all'IVA al 4 per i sussidi. Comunque gli ausili continueranno a svolgere, a fare il loro iter, che sono quelli che sono o in tutto o in parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, e lì sì, continuerà a essere necessaria la prescrizione dello specialista che poi dovrà essere presentata domanda al servizio protesi ausili della ASL di residenza, e dopo si avrà una valutazione in base ai codici presenti al nomenclatore tarifario, ai limiti di contributi previsti appunto dalle ASL, e lì, anche lì, per carità, se ne potrebbe parlare per settimane, perché poi qui c'è tutto un precipitato a livello territoriale, quindi ogni territorio si comporta diversamente, e quindi qua se ne vedono di tutti i colori, ma non riguarda questa situazione qua. E come ha specificato Carlo, i sussidi hanno un'ampia formulazione. Per esempio a Iura era arrivata una richiesta, ma per esempio il tandem, se io vado a comprare un tandem può rientrare nella
questo tipo di agevolata?
Lo possiamo considerare un sussidio?
Certo.
Ma argomentando appunto con una tecnologia di carattere meccanico che favorisce l'autonomia della persona, la persona non vedente, se vuole muoversi, fare attività sportiva in bicicletta assistito da un accompagnatore, il tandem deve usare, insomma. E quindi ragionando con quella indicazione non tassativa che è stata fin qui considerata, secondo noi potrebbe anche rientrare.
Sì, l'aspetto determinante rimane quello della prescrizione autorizzativa, della motivazione del medico che ovviamente se ne assume le responsabilità conseguenti. Questa agevolazione nasce per favorire l'autonomia, poi dopodiché Agenzia delle Entrate, se iniziamo a parlare di questo o quel prodotto
no.
Abbiamo delle difficoltà. Ad esempio l'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito, tra l'altro questo è un altro dei quesiti che circolavano nei nostri desktop in questi giorni, è quello dei condizionatori d'aria, no? Già nel 2005 c'era stato posto un interpello specifico all'Agenzia delle Entrate in cui si diceva: ma condizionatore d'aria che favorisce una buona salute, che favorisce in qualche modo il rimanere a casa,
comunque fa parte di qualcosa che può migliorare il tenore di vita di chi, ecco, non si può muovere,
Sì, anche di molti anziani, di molte persone che hanno difficoltà respiratorie, esatto, o di molte persone che hanno difficoltà cardiache, eccetera. Quello era segnatamente correlato a una persona con sclerosi multipla, tra l'altro con una notevole compromissione. Al tempo l'Agenzia delle Entrate rimbalzò il quesito al Ministero della Salute, e il Ministero della Salute gli dice no, questo non
rientrava.
Non è da includersi, non serve all'autonomia e al benessere della persona con disabilità, nella fattispecie con sclerosi multipla. Per dare un esempio, si è entrati in quell'aspetto. L'Agenzia delle Entrate è entrato anche nell'aspetto della bicicletta assistita, no? Espressamente delle biciclette a pedalata assistita, che sono delle biciclette molto utilizzate, molto diffuse. Io non le amo molto, ma questo non c'entra, riguarda la mia personale formazione ciclistica, però vengono, sono molto diffuse e consentono a persone che hanno alcune disabilità di tipo motorio, alcune impacci anche di tipo motorio, di poter stare all'aria aperta, magari assieme alla moglie, al marito, al compagno, al gruppo degli amici e così via. Su questo, sulle biciclette a pedalata assistita, l'Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente, dice ferma restando
favorevolmente.
Esatto.
Fermo restando sempre l'obbligo di della prescrizione da parte del medico, al tempo era il medico specialista, adesso è il medico curante, la bicicletta a pedalata assistita è da considerare tra quei prodotti, tant'è che lo cita anche nelle guide più recenti, la guida, faccio pubblicità all'Agenzia delle Entrate, in maggio scorso l'Agenzia delle Entrate, quindi qualche paio di settimane fa, ha pubblicato così, la nuova guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, che è disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate. Ecco, se vogliamo non incorrere, è anche abbastanza divulgativa, abbastanza facilmente comprensibile.
Prendere paura, quindi piuttosto che leggere altre,
scegliere fonti o informazioni di seconda mano, prendiamo quella, conserviamola fin quando ne esce una pubblicazione nuova. Di bicicletta a pedalata assistita ne riparla ancora una volta anche quell'opuscolo, che è consultabile anche via web, quindi con sintesi vocale, con tutto il resto, dovrebbe essere abbastanza accessibile, se non lo è.
No, confermo, è un file PDF, però leggibile da un normale screen reader, non dà problemi.
Sì, no, ma ne hanno realizzato, Mario, e quello io con vergognosa ritardo, una versione anche in HTML che si compone e scompone in pagina, che non è nemmeno un PDF, quindi ci sono anche vari formati di quegli stessi contenuti che possono essere utili. Ecco, davvero usiamo quelle fonti, quegli strumenti su cui c'è stato anche uno sforzo di natura divulgativa e che certamente sono autorevoli e approfonditi.
Bene, intanto ci manda i saluti Rossella Lazzari, che dice appunto che è una trasmissione come sempre molto interessante. Un saluto a voi, vi seguo come sempre.
Grazie,
Rossella.
Grazie mille.
Grazie Rossella. Funziona dunque il forum, diamo questa indicazione a chi avesse ancora qualche dubbio. Vi volete prendere una pausa? Mandiamo un breve magari stacco musicale, così riprendete fiato e poi magari andiamo a vedere un po' le conclusioni.
Sì. Ok, d'accordo.
Ok.
Vai.
Cinema, sempre la locandina, tinto brass, cambi 100 volte pezzo, non sopporti il tuo silenzio. Parte musica del cazzo che si attacca al mio cervello. Coca-Cola così non mi va. Perché no, vieni qua. Com'è triste la vita in città. La Fubit forse ci salverà. Voglio dividere la notte con te, e quando pensi
solo. Voglio dividere la notte con te, e quando pensi di andare a dormire, ricominciamo a saltare.
Eccoci qui allora, eccoci di nuovo, rientriamo. E allora che possiamo aggiungere a questo argomento?
Beh, potremmo aggiungere, per esempio, io l'esperienza di tanti anni, tante volte ho sentito di persone che mi hanno detto: guarda, io nel negozio mi è bastato mostrare il verbale e mi hanno fatto l'IVA al 4. Allora, questo è un caso così che succede, ma non è l'iter corretto, e potrebbe portare qualche problemino al negoziante che vi ha venduto la cosa e che non ha anche una copia della prescrizione da parte prima dello specialista e adesso del medico curante. E, oppure c'era un periodo in cui facevano firmare al disabile acquirente una dichiarazione che diceva: io sottoscritto dichiaro di avere a casa, di avere in mio possesso tutta la documentazione necessaria. E quindi il venditore così si metteva a riparo se gli facevano un controllo sull'IVA, diceva: io ho questa dichiarazione dell'acquirente che la dichiara sotto la propria responsabilità di avere tutta la documentazione.
Certo.
Ma
quindi in quel caso, scusami, che quindi in quel caso, in caso di controlli, perché ne abbiamo rilevati anche ad Averrogne sono tutti e due, sia
tutti e due
applicato l'IVA che il
chi che ha
contribuente e chi ha comprato. E un'altra cosa poi è che magari ti va dritta con l'acquisto con l'IVA al 4, però normalmente quando poi tu vai a fare il 730 o quello che è al CAF, normalmente questa documentazione che al momento dell'acquisto non avevi o avevi dichiarato di avere ma non avevi, te la chiedono in quel momento, e quindi tu hai ottenuto l'agevolazione per l'IVA 4 ma non ottieni la detrazione del 19%, perché il CAF dice: io non ho documentazione completa e quindi non ti applico la detrazione del 19%. Quindi conviene valutare. Chiaro che un iter così lo si fa con un prodotto che costa, logicamente. Cioè, se devi prendere una cavolata, insomma, non vale neanche la pena fare tutta sta roba.
Direi di no, insomma, mi sembra un po'. Vogliamo riassumere?
Mi viene da sorridere perché, sì. Scusate, mi viene da sorridere contestualmente mi arrivavano dei messaggi allo smartphone,
sì,
che mi dicevano esattamente le stesse cose che ha riportato Mario Giraldi
in questo momento.
Il tipo: ma che dici? Io ho sempre ottenuto l'IVA agevolata semplicemente col certificato di handicap.
Mi è sempre andata dritta, diciamo così.
Ci sono anche tra le migliaia di ristoratori onesti quelli che non ti rilasciano lo scontrino, la ricevuta, certo, fiscale, che va bene, tutto esiste in buona fede, in buona o in mala fede. La regolarità è regolarità abbastanza chiara. In quel momento non è il venditore che vi sta facendo un favore, è il venditore che applica un favore, una concessione, un'agevolazione che lo Stato ha riconosciuto. Non è non è uno sconto del venditore quello. L'IVA non rimane nelle sue casse, l'IVA deve chiaramente girarla all'erario. Quindi teniamo presente questo: non vi stanno facendo uno sconto, vi stanno dando una cosa che lo Stato ha riconosciuto e in quanto tale deve rispettare le regole che lo Stato, in quel caso l'Agenzia delle Entrate, ha fissato. Ma arriva un'altra segnalazione che è antica, che è quella che dice, che è quella che mi chiede, ma sui contratti telefonici e di servizi telefonici ho diritto all'IVA al 4%? Perché ho letto su web andiamo avanti, lascio perdere quella parte. No, la norma originaria e di fondo, questo l'ha ripetuto più volte anche l'Agenzia delle Entrate, facendo un solo ampliamento molto timido all'inizio degli anni 2000, è sui prodotti, non è sui servizi. Il canone telefonico, l'abbonamento telefonico,
questa è una specificazione telefonico importante.
Al netto degli sconti, al netto delle agevolazioni riconosciute ai nuovi utenti, eccetera, è un servizio, non è un prodotto, un'apparecchiatura o d'altro. L'eccezione, dicevo prima, una timida eccezione l'ha fatta in termini di detrazione 15 anni fa, ormai 20 anni fa, l'Agenzia delle Entrate rispetto a meccanismi di teleassistenza che comprendevano sia la strumentazione che una sorta di canone mensile. Ma è l'unica eccezione che travalichi il senso originario di quella norma, che è appunto i prodotti, apparecchiature ed altro, non servizi, non canoni di abbonamento o altro.
Infatti, quindi ci sono le agevolazioni che ha stabilito l'Agenzia per le comunicazioni con le delibere di una prima versione, poi aggiornate alcuni anni fa, per cui ce ne sono sia per i servizi di telefonia fissa che di telefonia mobile, le abbiamo rese note a tutti quelli che potevamo attraverso comunicati e così via, e ancora adesso interveniamo anche come agenzia, come Iura, interveniamo a sistemare questioni quando magari le aziende telefoniche non le applicano correttamente. Però una volta fatto il conto della bolletta con l'agevolazione, con l'applicazione dell'agevolazione, l'IVA che viene calcolata alla fine del conto rimane quella ordinaria del 22%. Quindi l'agevolazione, la scontistica, l'agevolazione sia sul parlato, diciamo, sia sullo scambio di dati, viene fatta a monte, ma poi l'IVA applicata è sempre quella del 22.
Perché appunto è un servizio, un canone.
È un servizio, non un prodotto.
Un prodotto in senso stretto.
Quindi, se vogliamo andare a riassumere, per chi insomma si fosse collegato solo in ritardo, per chi insomma seguendo ha perso qualche pezzo, per cosa, al di là di questo, no? Che va non sui servizi, però per cosa può essere richiesta e soprattutto qual è l'iter corretto?
Ritengo che ci sia un prodotto, regola prima, ritengo che ci sia un prodotto di comune reperibilità che mi può essere particolarmente utile all'accesso alla comunicazione, al controllo ambientale, anche alla riabilitazione in senso stretto, l'ho individuato, so qual è, può essere anche uno smartphone, può essere anche un telefono, individuo un medico che può essere mio medico che mi segue abitualmente, lo specialista a cui mi rivolgo perché è quello che mi segue da più anni o da altro, che farà una prescrizione autorizzativa, cioè indicherà che io sono il tale di tali, che ho quella limitazione funzionale, che mi serve quel prodotto per accedere alla comunicazione interpersonale, all'autonomia personale, eccetera. Lo firma, lo timbra, vado dal concessionario, da chi vende il prodotto con quella certificazione e il venditore mi applica l'IVA al 4%. Conservo la fattura, conservo la certificazione, quando è il momento di andare a fare la denuncia dei redditi porto in detrazione anche il 19% del prodotto che ho acquistato come sussidio tecnico di formazione. Avvertenze per l'uso, non si fa per qualsiasi prodotto, essendo che la certificazione comporta andare dal medico, chiedere la certificazione, pagare la certificazione, la prescrizione, eccetera, comporta dei costi e dei tempi per sé e per chi sta vicino, lo si fa quando effettivamente vale la pena, cioè quando quel 18% è effettivamente significativo. Questo è l'attenzione, non pensare di poter avere un via libera, un documento che è via libera che fa riconoscere l'IVA al 4% su qualsiasi prodotto, perché questo ovviamente non è né sostenibile né credibile.
Poi quando in futuro, quando l'Agenzia delle Entrate e INPS si confronteranno, quando uscirà una circolare INPS, un messaggio INPS, quando ci sarà un intervento concreto sulla redazione del verbale, quando le commissioni di valutazione recepiranno il tutto, noi seguiremo senz'altro tutto l'iter, sia come associazione sia come Iura, e terremo informati gli interessati di quello che... Allora poi, quando sarà concluso tutto questo iter, poi si vedrà in quale modo e con quali limiti si potrà utilizzare il verbale di cui uno è in possesso per fruire di questa agevolazione. Al momento ciò non esiste, e anche in futuro sarà molto, ma molto, ma molto difficile che sia esteso ai verbali finora emanati. Per quelli finora emanati, e anche fino a quando appunto non ci saranno questi verbali nuovi, dovrà comunque ricorrere al medico curante. Chi avrà il verbale nuovo con la dicitura o con la formula che poi verrà escogitata, allora lo potrà...
Perché siamo curiosissimi di vedere.
Infatti, perché voglio vedere lì com'è che stabilisci in questi paletti che la prescrizione del medico curante che ti dice per la tua... per le tue difficoltà di comunicazione è ottimo questo prodotto, e quindi io medico dico che poi avrei l'IVA al 4. Come si farà con il verbale a circoscrivere questo ambito?
Abbiamo già difficoltà con le agevolazioni auto, figuriamoci che sono 3-4 voci, figuriamoci con i sussidi tecnici informatici.
Sì, perché poi bisogna considerare che i verbali di prima istanza in buona parte d'Italia li fanno ancora le AS, poi vengono recepiti dall'INPS, che ne effettua un controllo, ma ne effettua un controllo, diciamo così, a campione, e quindi poi diventano definitivi. Quindi quando vedremo effettivamente che ci sarà la novità e sarà recepita da tutti gli operatori in campo nella fase di valutazione, di redazione, di conclusione dell'iter, e ne parleremo. Certo. Sarà una cosa per la quale ci vorrà del tempo, e vedremo quali soluzioni saranno escogitate, perché
anche in un'ottica antielusiva, perché
è certo che se uno col verbale in mano fa il giro dei negozi con l'IVA al 4 non lo so, sì, si potrebbe arrivare a dei paradossi di malutilizzo di una norma che era nata con degli scopi lodevoli favorire l'autonomia, l'integrazione e l'inclusione delle persone con disabilità. Quindi non è certo nostra intenzione aiutare ad andare da un estremo a quell'altro, insomma, che sarebbe deleterio per tutti.
Certo, assolutamente. Bene, e allora a noi non resta che ricordare appunto che comunque si possono sicuramente rivolgere a voi per
certo.
Per qualsiasi
questo sempre se scrivete, sono... pure telefonate, scrivete all'agenzia Iura, e noi cercheremo di fornire tutti i chiarimenti possibili.
Assolutamente. E allora io vi ringrazio per essere stati con noi per questo spazio che si rinnova e che sarà il prossimo mese, ritorna di mercoledì, il secondo mercoledì, quindi il 14 di luglio.
È il secondo o il primo? Non mi fare, non mi
aspetta,
fa
perché adesso io mi sto confondendo. No. Il primo, hai ragione tu, perché è il primo, l'abbiamo saltato, ricordiamolo, perché c'è stato il 2 di giugno,
festa.
Hai ragione. Quindi finì questa prossimo sarà il 7 di luglio, 7 luglio, hai ragione.
7 luglio.
Mario. Perfetto.
Okay, va bene.
Allora, appuntamento per il 7 luglio. Grazie mille ancora una volta per essere stati con noi, per averci chiarito su questi argomenti così ostici e complicati. Grazie al presidente nazionale Mario Girardi e al direttore Carlo Giacobini. Grazie.
Grazie.
Buon
grazie
lavoro.
Grazie a te.
E
ciao,
allora,
ciao a tutti.
Andiamo a concludere. Mandiamo una sigla di chiusura e poi ritorniamo. Anzi, c'è qualcuno che naturalmente adesso ha mandato un messaggio. Gli apparecchi televisivi che rispettano le caratteristiche dell'accessibilità potrebbero rientrare nell'IVA agevolata. Un saluto, grazie. E io non ho, adesso temo che non li ho più collegati con me. E non lo so se per caso stanno ascoltando Mario e Carlo, magari possono rispondere. Comunque ribadisco un'altra volta, perché già l'ho detto prima, ma evidentemente non era questo ascoltatore collegato, se non mettete il nome e non mettete il modo per ricontattarvi diventa complicato andare a rispondere alle vostre domande. Facciamo che andiamo in musica, chiudiamo anzi prima con la sigla questo spazio e poi ci dedichiamo all'ultima parte di Slash Box.
Slash Radio Web ha presentato Chiedilo a Jura.